Capitolo dodicesimo. Le parole iniziali del Vangelo attribuito al discepolo di Gesù Giovanni, all'inizio era la parola, hanno affascinato i lettori per 2000 anni. Il passo prosegue affermando con disarmante semplicità e chiarezza una verità spirituale che è stata fondamentale in tutte le religioni rivelate, ripetutamente confermata in una serie di civiltà nel corso dei tempi. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto da lui. La promessa manifestazione di Dio appare. Attorno a questo centro focale di vita e autorità spirituale si forma una comunità. Un nuovo sistema di valori incomincia a riordinare le coscienze e i comportamenti. Le arti e le scienze rispondono. Si ha una ristrutturazione delle leggi e dell'amministrazione delle cose sociali. Lentamente, ma irresistibilmente, emerge una nuova civiltà, una civiltà che realizza gli ideali e impegna le capacità di milioni di esseri umani a tal punto da costituire un nuovo mondo, un mondo molto più vero per coloro che in esso vivono, si muovono ed esistono, delle fondamenta terrene sulle quali esso posa. Nei secoli successivi, la coesione e la fiducia della società continuano a dipendere soprattutto dall'impulso spirituale che le ha dato origine. Con l'apparizione di Baha'u'llah, il fenomeno si è ripetuto, questa volta in dimensioni tali da abbracciare la totalità degli abitanti della Terra. Negli eventi del Novecento sono visibili i primi stadi della trasformazione universale della società messa in moto dalla rivelazione di cui Baha'u'llah scrisse. Attesto che non appena mediante la potenza del tuo volere, del tuo scopo, la prima parola uscì dalla sua bocca, l'intera creazione fu rivoluzionata e tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra furono sconvolti nel più profondo. Mediante questa parola, le realtà di tutte le cose create furono scosse, divise, separate, disperse, combinate e ricongiunte, svelando nel mondo contingente e nel regno celestiale le entità di una nuova creazione, rivelando nei reami invisibili i segni e i pegni della tua unità e della tua unicità. Shoghi Effendi definisce questo processo di unificazione del mondo il grande piano di Dio e dice che le sue operazioni continueranno acquistando forza e velocità finché la razza umana non si unisca in una società globale che abbia bandito la guerra e preso nelle proprie mani la cura del proprio destino. Ciò che le lotte del Novecento hanno ottenuto è il fondamentale cambiamento di direzione richiesto dallo scopo divino. Il cambiamento è irreversibile. Non c'è un modo per ritornare al vecchio stato di cose, anche se di tanto in tanto alcuni elementi della società sono tentati di cercarne uno. L'importanza dello storico passo avanti così compiuto non è assolutamente minimizzata se si riconosce che il processo è a malapena incominciato. A suo tempo, esso porterà, come Shoghi Effendi ha ben chiarito, alla spiritualizzazione della coscienza umana e alla nascita della civiltà globale che incarnerà la volontà di Dio. Basta solo enunciare la meta per comprendere quale grande distanza l'umanità abbia ancora da percorrere. E malgrado la più accanita resistenza a ogni livello della società, fra governati e governanti, che i cambiamenti politici, sociali e concettuali degli ultimi 100 anni sono stati conseguiti. In definitiva, essi sono stati ottenuti solo a prezzo di terribili sofferenze. Sarebbe utopistico immaginare che le sfide che ci attendono non debbano esigere un pedaggio ancor più pesante da una razza umana che cerca ancora, con ogni mezzo in suo potere, di evitare le implicazioni spirituali dell'esperienza che sta attraversando. Le parole di Shoghi Effendi sulle conseguenze di questa durezza di cuore e di mente sono una realistica lettura. Calamità inimmaginabili e orrende, crisi e sconvolgimenti impensabili, guerre, carestie e pestilenze potranno ben accumularsi per imprimere nell'anima di codesta disattenta umanità le verità e i principi che essa ha disdegnato di riconoscere e seguire. Appena 30 anni del Novecento erano trascorsi quando il custode chiamò i seguaci di Baha'u'llah a una comprensione della sua causa ben più profonda di quanto avessero mai conseguito. La fede era giunta al punto, egli disse, in cui stava cessando di designarsi come un movimento, un'associazione e simili. Definizioni che, seppur forse appropriate la prima volta che il messaggio fu introdotto in Occidente, ora infliggevano un grave torto al suo sistema in continua evoluzione. Respingendo come inadeguato perfino il termine di religione nel suo abituale significato, egli indicò che la fede stava già palesemente riuscendo a dimostrare i propri diritti e titoli ad essere considerata come una religione mondiale, il cui destino è conseguire, nella pienezza dei tempi, la posizione di una confederazione che abbracci l'intero pianeta, che sarà nel contempo strumento e tutrice della più grande pace annunciata dal suo autore. Nel corso del secolo, la stessa forza creativa che stava risvegliando tutti gli esseri umani alla propria unità sprigionò progressivamente i poteri intrinseci della causa, conferendole un nuovo ruolo nelle cose umane. Nel corso dei primi 2 decenni del secolo, grazie alle amorevoli cure del Maestro, sono state costruite le fondamenta spirituali e amministrative necessarie agli scopi di Baha'u'llah. Sulla base così resa disponibile, durante i 36 anni del suo ministero e nei successivi 6 anni durante i quali la sua crociata decennale guidò le imprese della comunità, Shoghi Effendi si dedicò al raffinamento degli strumenti amministrativi necessari per portare avanti il piano divino. Nel 1963, quando la Casa Universale di Giustizia fu felicemente istituita, i Bahai del mondo dettero avvio al primo stadio di una missione di lunga durata: infondere nell'intero corpo dell'umanità il potere spirituale necessario per essere protagonisti del proprio progresso. Alla fine del secolo, questa grande impresa aveva creato una comunità che rappresentava le diversità dell'intera razza umana, unificata nelle credenze e nella lealtà, e impegnata nella costruzione di una società globale che rispecchierà sulla Terra la visione spirituale e morale del suo fondatore. Nel 1992 questo processo fu immensamente rafforzato dalla tanto attesa pubblicazione della traduzione inglese, esaurientemente annotata, del Kitab-e Aqdas, depositario della guida divina per l'era della maturità collettiva del genere umano. Un crescente numero di traduzioni permise ben presto ai seguaci della fede in tutto il mondo di accedere direttamente a un libro che il suo autore ha definito l'alba del sapere divino, se siete di coloro che comprendono, e l'oriente dei comandamenti di Dio, se siete di coloro che capiscono. Se si esclude il riconoscimento di Dio da parte dell'anima, non c'è niente che risvegli nella coscienza umana personale e collettiva un così profondo senso di fiducia e vitalità come la forza della certezza morale. Nel Kitab-e Aqdas, leggi fondamentali per la vita delle persone e della comunità sono state riformulate nel contesto di una società che abbraccia l'intera gamma delle diversità umane. Nuove leggi e nuovi concetti soddisfano le necessità di una razza umana che sta entrando nella sua maturità collettiva. O popoli della terra, dice l'appello di Baha'u'llah, gettate via ciò che possedete e sulle ali del distacco liberatevi al di sopra di tutte le cose create. Così vi ordina il Signore del Creato, il movimento della cui penna ha rivoluzionato l'anima dell'umanità. Una caratteristica dei 100 anni di sviluppo della comunità Bahá'í appena trascorsi, che merita l'attenzione di ogni osservatore, è il successo della fede nel superare gli attacchi mossi contro di lei. Come è accaduto durante il ministero del Bab e quello di Baha'u'llah, alcuni elementi della società, infastiditi dalla nascita della nuova religione o timorosi dei principi che essa insegnava, cercarono di sopprimerla con ogni mezzo in loro potere. Non ci fu decennio del secolo scorso che non abbia visto tentativi di questo tipo, che spaziarono dalle sanguinose persecuzioni istigate dal clero sciita e dalle vergognose menzogne ideate e diffuse dalle loro controparti cristiane, ai sistematici tentativi di distruzione da parte dei vari regimi totalitari, e infine alla violazione del loro impegno verso Baha'u'llah da parte degli insinceri, degli ambiziosi e dei malevoli fra coloro che si professavano suoi seguaci. Secondo ogni criterio umano, la causa avrebbe dovuto soccombere a un fuoco di fila di opposizioni che non ha riscontri nella storia recente. Lungi dal soccombere, essa ha prosperato. La sua reputazione è cresciuta, il numero dei suoi membri è molto aumentato, la sua influenza ha superato i sogni delle prime generazioni di seguaci. Le persecuzioni sono servite a infervorare gli sforzi dei suoi sostenitori. Le calunnie hanno spinto i credenti a cercare una comprensione più matura della sua storia e dei suoi insegnamenti. E come il maestro e il custode avevano promesso, la violazione del patto ha eliminato dalle sue fila persone che con il loro comportamento e con i loro atteggiamenti avevano smorzato la fede di altri, inibendone il progresso. Se la causa non potesse addurre altre prove o testimonianze a sostenerla, questa serie di trionfi da sola sarebbe sufficiente. 3 anni prima del suo trapasso, Shoghi Effendi approfittò dell'acquisizione dell'ultimo appezzamento di terreno necessario per l'erezione dell'edificio degli archivi internazionali per descrivere al mondo Bahá'í la natura e il significato del progetto edilizio sulle falde del Monte Carmelo che il maestro aveva inaugurato e che lui stava proseguendo. Nelle sue parole: questi edifici, costruiti in armonia di stile architettonico, formeranno un ampio arco che circonderà il luogo dove riposano la più grande Santa Foglia, suo fratello e la loro madre. Il definitivo completamento di questa straordinaria impresa segnerà il culmine dello sviluppo di questo ordine amministrativo mondiale voluto da Dio, i cui inizi possono farsi risalire agli ultimi anni dell'età eroica della fede. Il presente stadio di questa ambiziosa impresa fu portato felicemente a termine nell'ultimo anno del secolo. Un versamento di risorse da parte dei credenti di tutto il mondo aveva risposto alla visione di Baha'u'llah per questo sacro luogo, annunciata nella sua tavola del Carmelo. Esulta, poiché Dio in questo giorno ha posto il suo trono su di te, ti ha fatto oriente dei suoi segni e alba della sua rivelazione. Nel complesso di maestosi edifici disseminati lungo l'arco e nella fuga di giardini a terrazze che si estendono dai piedi fino in cima al monte, la causa, la cui influenza è costantemente cresciuta nel mondo nel secolo di luce, è finalmente apparsa come una presenza visibile che merita rispetto. Nelle folle di visitatori di ogni paese, che quotidianamente ne affollano le scale, i viali e nel fiume di illustri ospiti che sono accolti nelle sale da ricevimento del Centro Mondiale, le menti perspicaci già intravedono la realizzazione della visione annotata 23 secoli fa dal profeta Isaia: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli, ad esso affluiranno tutte le genti. La causa Bahá'í si distingue da ogni altra cosa per la sua natura di complesso organico irriducibile. Incarnando il principio dell'unità che costituisce l'essenza della rivelazione di Baha'u'lláh, questa natura è il segno della presenza dello spirito intrinseco che anima la fede. Unica fra le religioni della storia, e malgrado i ripetuti sforzi per spezzarne quest'unità, la causa ha felicemente resistito alla ricorrente sciagura dello scisma e della faziosità. Il successo del lavoro di insegnamento della comunità è assicurato dal fatto che gli strumenti che essa usa sono stati creati dalla rivelazione, che sono stati i fondatori della fede a concepire i metodi per l'esecuzione del piano divino e che sono stati loro a guidare, in ogni importante dettaglio, il lancio dell'impresa. Durante il Novecento, grazie agli sforzi di Abdu'l-Bahá e del Custode, anche il Monte Carmelo è divenuto un'espressione di questa unità dell'essere e della fede. A differenza da quanto è accaduto in altre religioni del mondo, il centro spirituale della causa è inseparabilmente unito a quello amministrativo nello stesso luogo sulla terra e le istituzioni che lo guidano gravitano attorno al mausoleo del suo profeta martire. Per molti visitatori, perfino l'armonia che si è ottenuta nella varietà dei fiori, degli alberi e degli arbusti dei giardini circostanti sembra proclamare l'ideale dell'unità nella diversità che essi trovano attraente negli insegnamenti della fede. Nulla ha segnato in modo altrettanto drammatico la conclusione di 100 anni di realizzazioni come un evento che ha anche costernato i credenti del mondo. Il 19 gennaio 2000, un messaggio della Casa Universale di Giustizia annunciava: nelle prime ore di questa mattina, l'anima di Amatol Bahar Yekanom, amata consorte di Shoghi Effendi e ultimo legame del mondo Bahá'í con la famiglia di Abdu'l-Bahá, è stata liberata dalle limitazioni di questa esistenza terrena. I suoi 20 anni di intima associazione con Shoghi Effendi hanno evocato dalla sua penna elogi come mia compagna, mio scudo, mia infaticabile collaboratrice negli ardui compiti che devo sostenere. Quando il doloroso colpo iniziale incominciò ad attenuarsi, subentrò la comprensione di un altro degli inesauribili doni di Baha'u'lláh. A una figura la cui lunga vita aveva accompagnato la maggior parte del secolo e il cui indomito spirito aveva sostenuto battaglie e sacrifici Bahá'í nella sua ultima età, era stato concesso di vivere e celebrare le magnifiche vittorie alle quali aveva così magnificamente contribuito. Nel chiedere a coloro che l'hanno riconosciuto di trasmettere agli altri il messaggio del giorno di Dio, Baha'u'lláh ricorre ancora una volta al linguaggio della creazione. Ogni corpo reclama un'anima. Mediante il soffio della parola di Dio, le anime celestiali devono animare i corpi esanimi con un nuovo spirito. Il principio vale tanto per la vita collettiva del genere umano, fa notare Abdu'l-Bahá, quanto per la vita dei suoi membri. La civiltà materiale è come il corpo. Ancorché oltremodo avvenente, elegante e bello, è morto. La civiltà divina è come lo spirito, e il corpo trae la vita dallo spirito. In questa avvincente analogia è riassunto il rapporto fra i due sviluppi storici che la volontà di Dio ha spinto su due binari convergenti durante il secolo di luce. Solo una persona cieca alle capacità intellettuali e sociali latenti nella razza umana e insensibile ai disperati bisogni dell'umanità può non essere profondamente soddisfatta dei progressi compiuti dalla società negli ultimi 100 anni e soprattutto dai processi che stanno legando l'uno all'altro i popoli e le nazioni della Terra. E i Baha'i, che vedono in queste realizzazioni lo scopo di Dio, le apprezzano ancora di più. Ma il corpo della civiltà materiale dell'umanità reclama a gran voce la propria anima e ogni giorno che passa la desidera sempre più disperatamente. Come ogni grande civiltà della storia, finché non avrà un'anima e finché le sue facoltà spirituali non saranno risvegliate, essa non troverà né pace né giustizia, né unità al di là di quelle ottenibili con i negoziati e i compromessi. Rivolgendosi ai rappresentanti eletti dei popoli in tutte le terre, Baha'u'llah scrisse: «Ciò che Dio ha ordinato quale sovrano rimedio e come il più possente strumento per la guarigione del mondo è l'unione di tutti i suoi popoli in un'unica causa universale e in una fede comune. Non è dunque nel dare sostegno o incoraggiamento o perfino esempio che consiste principalmente il lavoro della causa. La comunità Baha'i continuerà a contribuire in ogni possibile modo agli sforzi a favore dell'unificazione globale e del miglioramento sociale, ma questi contributi sono secondari al suo scopo. Il suo scopo è di aiutare i popoli del mondo ad aprire la mente e il cuore all'unico potere che può appagare la loro suprema aspirazione. Nessuno può offrire questo aiuto tranne coloro che si sono loro stessi risvegliati alla rivelazione di Dio. Nessuno può offrire una credibile testimonianza di un imminente mondo di pace e giustizia tranne coloro che comprendono, sia pur vagamente, le parole con cui la voce di Dio ha intimato a Baha'u'llah di alzarsi e svolgere la sua missione. Potresti scoprire altri che me o Penna in questo giorno? Cos'è avvenuto della creazione delle sue manifestazioni? Cosa dei nomi e del loro regno? Dove sono andate tutte le cose create visibili e invisibili? Cos'è avvenuto dei segreti celati dell'universo e delle sue rivelazioni? Ecco, l'intera creazione è scomparsa. Null'altro rimane se non il mio volto, l'eterno, il risplendente, il gloriosissimo. Questo è il giorno in cui nulla può vedersi eccetto gli splendori della luce che si irradia dal volto del tuo Signore, l'amabile, il generosissimo. In verità, abbiamo fatto spirare ogni anima in virtù della nostra sovranità irresistibile che tutto soggioga, e abbiamo poi chiamato all'esistenza una nuova creazione quale segno della nostra grazia verso gli uomini. Io sono in vero il generosissimo, l'antico dei giorni.